Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la rubrica Il Segnalibro. Anna Maria Susca e Giovanna Amore leggono La Luna e i Falò di Cesare Pavese. Tra i ricordi di Anguilla c'è anche la vita trascorsa alla mora. Era un trovatello adottato da una famiglia di poveri contadini. A causa della povertà, all'età di 13 anni, aveva dovuto abbandonare la famiglia adottiva e trasferirsi a lavorare presso la mora, dove viveva una famiglia di possidenti terrieri benestanti, il cui capofamiglia, Sor Matteo, aveva 3 figlie, Irene, Silvia e Santa. Gli anni dell'adolescenza, con la scoperta del lavoro vero, dell'altro sesso e delle durezze della vita, erano trascorsi così alla mora, dove il protagonista aveva conosciuto Nuto, amico inseparabile. Ha saputo della fine del padrino e delle sue sorellastre Angiolina e Giulia, che si sono sposate e hanno avuto una vita misera e dura. Sono morte prima del padre. Giulia è morta in un campo colpita da un fulmine. Angiolina aveva avuto 7 figli ed è morta per un tumore nelle costole. Il padrino, buttato fuori casa dai mariti delle figlie, girava per le strade e le fiere. È morto vecchissimo su una strada mentre mendicava.
Pareva un destino. Certe volte mi chiedevo perché di tanta gente viva non restassimo adesso che io e Nuto, proprio noi. La voglia che un tempo avevo avuto in corpo, un mattino in un bar di San Diego, c'ero quasi ammattito, di sbucare per quello stradone, girare il cancello tra il pino e la volta dei tigli, ascoltare le voci, le risate, le galline e dire «Eccomi qui, sono tornato». Davanti alle facce sbalordite di tutti, dei servitori, delle donne, del cane, del vecchio. E gli occhi biondi e gli occhi neri delle figlie mi avrebbero riconosciuto dal terrazzo. Questa voglia non me la sarei cavata più. Ero tornato, ero sbucato, avevo fatto fortuna. Dormivo all'angelo e discorrevo col cavaliere. Ma le facce, le voci e le mani che dovevano toccarmi e riconoscermi non c'erano più. Da un pezzo non c'erano più. Quel che restava era come una piazza l'indomani della fiera, una vigna dopo la vendemmia, il tornare solo in trattoria quando qualcuno ti ha piantato. Nuto, l'unico che restava, era cambiato, era un uomo come me. Per dire tutto in una volta, ero un uomo anch'io, ero un altro. Se anche avessi ritrovato la mora come l'avevo conosciuta il primo inverno, e poi l'estate, e poi di nuovo estate e inverno, giorno e notte, per tutti quegli anni, magari non avrei saputo che farmene. Venivo da troppo lontano. Non ero più di quella casa. Non ero più come Cinto. Il mondo mi aveva cambiato.
Vivo e ancora in anguilla il ricordo dei tempi trascorsi, del susseguirsi delle stagioni con i loro ritmi, dell'amico Nuto che suonava il clarinetto e raccontava storie di gente. E le sere d'estate, quando stavano in cortile, e il discorso finiva sempre che i vecchi dicevano di pensare a crescere. E si vedrà quando toccherà a voi. A quei tempi non capivo cosa volesse dire crescere. Non sapevo che crescere volesse dire invecchiare e morire.
Il bello di quei tempi era che tutto si faceva a stagione e ogni stagione aveva la sua usanza e il suo gioco, secondo i lavori e i raccolti. e la pioggia o il sereno. L'inverno si rientrava in cucina con gli zoccoli pesanti di terra, le mani scorticate e la spalla rotta dall'aratro. Ma poi, voltate quelle stoppie, era finita e cadeva la neve. Si passavano tante ore a mangiare le castagne, a vegliare, a girare le stalle, che sembrava fosse sempre domenica. Mi ricordo l'ultimo lavoro dell'inverno e il primo dopo la merla. Quei mucchi neri bagnati di foglie e di meligacce che accendavamo e che fumavano nei campi e sapevano già di notte e di veglia. O promettevano per l'indomani il bel tempo. L'inverno era la stagione di Nuto. Adesso che era giovanotto e suonava il clarino, d'estate andava per i bricchi o suonava alla stazione. Soltanto d'inverno era sempre là intorno, a casa sua, alla mora, nei cortili. Arrivava con quel berretto da ciclista e la maglia grigio-verde e raccontava le sue storie. Chi avevano inventato una macchina per contare le pere sull'albero? Che a Canelli di notte dei ladri, venuti da fuori, avevano rubato il pisciatoio? E che un tale Accolosso, prima di uscire, metteva ai figli la museruola perché non mordessero. Sapeva le storie di tutti. Ma quando entrava al mattino e mi trovava nell'aia al sole, rompeva in due la sigaretta e accendavamo. Poi diceva: «E andiamo a vedere sui coppi». Sui coppi voleva dire nella torretta della piccionaia, una soffitta che ci si saliva per la scala grande, sopra il ripiano dei padroni, e si stava chinati. Lassù c'era una cassa, tante molle rotte, trabiccoli e mucchi di crine. Un finestrino rotondo che guardava la collina del Salto, mi sembrava la finestra di Gamminella. Nuto rovistava in quella cassa. C'era un carico di libri stracciati, di vecchi fogli color ruggine, quaderni della spesa, quadri rotti. Lui faceva passare quei libri, li sbatteva per levargli la muffa, ma a toccarli per un po' le mani ghiacciavano. Era roba dei nonni del padre del sor Matteo che aveva studiato in Alba. Ce n'era di scritti in latino, come il libro da messa, di quelli con dei mori e delle bestie, e così avevo conosciuto l'elefante, il leone, la balena. Qualcuno Nuto se l'era preso e portato a casa sotto la maglia. «Tanto», diceva, «non li adopera nessuno». «Cosa ne fai?» gli avevo detto. «Non comprate già il giornale?» «Sono libri», disse lui. «Leggici dentro finché puoi. Sarai sempre un tappino se non leggi nei libri».
Anguilla, andando per il mondo, ha conosciuto molte donne e ha capito che le figlie del sor Matteo non erano né le più belle né le più in gamba. Ci sono molte contadine in questa valle che sanno meglio affrontare le difficoltà della vita.
Irene e Silvia non erano più contadine e non ancora vere signore. Ci stavano male, poverette. Ci sono morte. Io capii questa loro debolezza già al tempo di una delle prime vendemmie. Me ne accorsi, via, anche se non capivo ancora bene. Per tutta l'estate, dal cortile e dai beni, era bastato levar gli occhi e vedere il terrazzo, la vetrata, i coppi, per ricordarsi che le padrone erano loro. Loro e la matrigna e la piccola. E che perfino il sor Matteo non poteva entrare nella stanza senza pulirsi i piedi sul tappeto. Poi capitava di sentirle chiamarsi lassù, capitava di attaccare il cavallo per loro, di vederle uscire sulla porta a vetri e andarsene a spasso col parasole, così ben vestite che l'Emilia non poteva neanche criticarle. Certe mattine una di loro scendeva in cortile, passava in mezzo alle zappe, alle carrette, alle bestie e veniva in giardino a tagliare le rose. E qualche volta anche loro uscivano nei beni, sui sentieri, in scarpette, parlavano con la Serafina, col Massaro, Avevano paura dei manzi. Portavano un bel cestino e raccoglievano l'uva all'uglienga. Una sera, dopo che avevamo ammucchiato i covoni del grano, la sera di San Giovanni, c'erano i falò dappertutto. Erano venute anche loro a prendere il fresco, a sentir cantare le ragazze. E poi, tra noi, nella cucina, in mezzo ai filari, ne avevo sentite dir tante su di loro, che suonavano il piano, che leggevano i libri, che ricamavano i cuscini, che in chiesa avevano la placca sul banco. Ebbene, in quella vendemmia, nei giorni che noi altri preparavamo cavagne e bigonce e pulivamo la cantina, e anche il sor Matteo girava le vigne, in quei giorni si sentì dall'Emilia che tutta la casa era in rivoluzione, che Silvia sbatteva le porte e Irene si sedeva a tavola con gli occhi rossi e non mangiava. L'Emilia ce lo disse una sera, seduti sul trave. La questione del nido. Poi venne vendemmia e non ci pensai più. Ma bastò quel fatto per aprirmi gli occhi. Anche Irene e Silvia erano gente come noi che maltrattata diventava cattiva. S'offendevano e ci soffrivano. Desideravano delle cose che non avevano. Non tutti i signori valevano allo stesso modo. C'era qualcuno più importante, più ricco, che nemmeno invitava le mie padrone. E allora cominciai a chiedermi che cosa dovevano essere le stanze e il giardino del nido di quell'antica palazzina, perché Irene e Silvia morissero d'andarci e non potessero. Si capisce che la voglia di andarsene dalla mora, di entrare in quel parco sotto i platani, di trovarsi con le nuore e i nipoti della contessa, le faceva addirittura ammattire. Era come per me vedere i falò sulla collina di Cassinasco o sentire fischiare il treno di notte.
Anguilla ricorda le figlie del sor Matteo. Irene, la maggiore, ha un carattere tranquillo e posato e spesso soffre di solitudine. È molto bella, con la carnagione chiara e bionda, e lui, un suo servo, non osa nemmeno sperare di poter avere una storia sentimentale con lei. Irene sposa un uomo che la maltratta e che conduce una vita dissoluta. La seconda ragazza, Silvia, è diversa dalla sorella. È meno bella di Irene, ha capelli scuri e un carattere più impulsivo e passionale. Anguilla è sempre stato attratto, senza ovviamente essere corrisposto, da quella ragazza che morì di emorragia in seguito a un aborto, dopo una relazione al di fuori del matrimonio. Santa, molto più bella delle altre sorelle, appare come una fusione delle altre due, bionda ma con un carattere impulsivo e passionale. Anguilla accompagna una sera con il biroccio Irene, Silvia e la loro madre a cena al nido, ospiti della contessa.
Mi dissero di tornare a riprenderle a mezzanotte, di entrare nel cortile del nido. Col buio gli invitati non avrebbero visto che i cuscini del biroccio erano scrostati. Mi dissero anche di drizzarmi la cravatta per non sfigurare. Ma quando a mezzanotte entrai fra le altre carrozze in quel cortile, vista da sotto la palazzina era enorme e sulle finestre spalancate passavano ombre di invitati, nessuno si fece vivo e mi lasciarono in mezzo ai plateni un pezzo. Quando fui stufo di ascoltare i grilli, anche lassù c'erano i grilli, scesi dal birroccio e mi feci alla porta. Nella prima sala trovai una ragazza col grembiulino bianco che mi guardò e tirò via. Poi ripassò, le dissi che ero arrivato. Lei mi chiese che cosa volevo. Allora dissi che il biroccio della mora era pronto. S'aprì una porta e sentii ridere molti. Su tutte le porte, in quella sala, c'erano delle pitture di fiori e per terra dei disegni di pietra lucidi. La ragazza tornò e mi disse che potevo andar via perché le signore sarebbero state accompagnate da qualcuno. Quando fui fuori, rimpiangevo di non aver guardato meglio quella sala, che era più bella di una chiesa.
Irene era innamorata del nipote spiantato e inaffidabile della contessa. Questa storia d'amore non avrà un lieto fine. Anguilla ricorda quando Silvia si era accorta di essere incinta e fra le lacrime lo aveva confidato alla sorella.
Ma ci fu la volta che Silvia piangeva, si torceva sullo sdraio e piangeva. Cirino dal portico batteva un ferro e non mi lasciava sentire. Irene le stava intorno e le toccava i capelli, dove Silvia s'era piantata le unghie. «No, no», piangeva Silvia, «voglio andarmene, scappare. Non ci credo, non ci credo, non ci credo!» Quel maledetto ferro di Cirino non mi lasciava sentire. «Vieni su», diceva Irene toccandola, «vieni su sul terrazzo. Sta zitta!» «Non me ne importa», gridava Silvia, «non me ne importa di niente!» Silvia si era messa con uno di Crevalcuore che avevano delle terre a Calosso, un padrone di segheria che girava in motocicletta. Si faceva salir dietro Silvia e partivano per quegli stradoni. La sera sentivamo il fracasso della moto. Si fermava, ripartiva e dopo un poco compariva Silvia, coi capelli neri negli occhi, al cancello. Il sor Matteo non sapeva niente. L'Emilia diceva che quest'uomo non era il primo, che il figlio del medico l'aveva già presa in casa sua, nello studio del padre. Fu una cosa che non si seppe mai bene. Se davvero quell'Arturo ci aveva fatto l'amore, perché avevano smesso proprio nell'estate, quando diventava più bello e più facile trovarsi? Invece era venuto il motociclista e adesso tutti sapevano che Silvia era come matta. Si faceva portare tra le canne e nelle rive. La gente li incontrava a Camo, a Santa Libera, nei boschi del Bravo. A volte andavano anche a Nizza, all'albergo. A vederla era sempre la stessa, quegli occhi scuri, scottanti. Non so se sperasse di farsi sposare. Ma quel Matteo di Crevalcuore era un attaccabrighe, un boscaiolo che ne aveva già bruciati molti di letti e nessuno l'aveva mai fermato. Ecco, pensavo, se Silvia fa un figlio sarà un bastardo come me. Io sono nato così. Ci soffriva anche Irene. Lei doveva aver provato ad aiutare Silvia e ne sapeva più di noi. Irene era impossibile immaginarsela su quella motocicletta o in una riva tra le canne con qualcuno. Piuttosto Santina, quando sarebbe cresciuta, dicevano tutti, che avrebbe fatto lo stesso. La matrigna non diceva niente, voleva soltanto che tutte e due fossero a casa all'ora giusta.
Si chiude qui la terza parte della lettura di La Luna e i Falò di Cesare Pavese, narrata e letta da Anna Maria Susca e Giovanna More. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della quarta e ultima parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Se la Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.